Ad alta voce, edizione 20 anni. Sandra Toffolatti legge Libera la Karenina che in te, di Rosa Matteucci. Prima puntata.
Prologo. La cuna del mondo a Barentù. Quando infine giunse nel villaggio di Barentù, il giovane soldato fu investito da una luce torrenziale, la Aia Sofia, figliata dal paesaggio per celebrare l'eterno ritorno dell'amore nel regno della quantità e nel simulacro dei tempi antichi e moderni. Non più guerra. Rimase così fermo, senza respirare, con il fucile, le due pistole, i due caricatori e la bomba a mano. Solo, al limitare di un'arida, sconfinata distesa candeggiata dal sole, nei toni del caffè latte e della panna cotta. Al margine di quella che era una lingua ingiallita di terra battuta, la strada verso Casala, il Sudan, in un polverone catafratto di sbirluccichi e lampi. Si era perso. Nel pulviscolo intravide il Tukul, una capanna circolare con i muri di fango secco, il tetto di frasche in carta pecorite e l'atra cavea dell'uscio. Da molto tempo ormai, nel soggiorno pieno di libri vecchi e malconci, di raccolte del National Geographic e della NYRB, di lettere d'amore, di bucce d'arancia e di fazzoletti appallottolati dalla saliva a forza di colpi di tosse, la bambina più bella del mondo giace addormentata in una bara modello base, senza fronzoli, tappezzata di rayon color ciclamino. La veglia funebre è ormai decrepita e ostende nei visi dei presenti tutti i molteplici, universali e personali segni del disinteresse e del tempo passato. I partecipanti vi attendono sempre più distrattamente, con inconsapevole, totale, muta imbecillità, dettata soltanto dagli usi e dalle convenienze sociali del lutto, per il quale si è recitato il rosario e versata qualche lacrima. Accanto alla bara della bambina, vigila attento Seth, il cane Basenji, nato a Napoli. Sul divano nero di pelle screpolata siede immune da ogni rimpianto la mamma antica, donna di leggendaria bellezza. Dal suo trono orientale ella fissa, senza tuttavia vedere, lo schermo gigante del televisore giapponese sintonizzato sul nulla reiterato all'infinito. Non c'è audio. Passano così frenetici spezzoni di uno sgargiante varietà preserale a cui si mescolano le immagini sgranate e ondeggianti della replica della locale messa festiva. In ordine decrescente d'importanza seguono le maschere della moderna atellana sentimentale, ormai esaurita perché la bambina è morta e non c'è più nulla da fare né da dire. Non ci sono più promesse, dichiarazioni, attese o liturgie erotiche da imbastire. Sono visi maschili, pronti all'immediata querela se non all'alterco, ma se non si sono sbranati all'inizio della dunata non c'è ragione perché debbano farlo ora. Non lo faranno più, ognuno prigioniero del proprio rimpianto o soddisfazione. L'ex marito, lasciato per sempre, con la sigaretta accesa, l'anello con il sole e la luna all'anulare della mano sinistra, i soprattacchi usurati dal troppo guidare, il tallone della scarpa destra spellacchiato a forza di premere sull'acceleratore e sul freno. Quello che non sarebbe invecchiato mai, che la portava in moto, che l'aveva amata tanto e che nel contempo per deontologia professionale si era imposto di non amarla, ma non c'era riuscito perché era stato il suo amore di transfer, il medico dei matti e lei la sua paziente. L'uomo che per tanti anni si era ostinato a non amarla, ma l'aveva sempre coltivata, il suo fiore femmina in un bouquet destinato a non appassire mai, da lontano e per difetto, per amarla e disamarla a modo suo, con cinismo e dedizione, perché comunque egli l'aveva amata, il signor luogo di splendore, monsieur, quello che le faceva male al cuore. Quell'antipatico del 57, il primo bacio sulla bocca in cambio di una medaglietta degli innamoratini di Penè, che poi non le aveva mai dato pur avendola baciata nell'estate della seconda media, appassionato di cavalli fino a essere disarcionato e restare in coma. Quello che l'aveva amata in silenzio, senza che nulla mai trapelasse, con dolore e struggimento, cosicché quell'innamoramento non contava perché la bambina non se n'era mai accorta, anche se lui non faceva altro che criticarla e ciò poteva bastare. Quello che suonava il violino, che pur amandola più di ogni altra cosa l'aveva rifiutata per sempre a causa della musica, che strimpellava per lei in mutande nella buia casa di Roma la sonata Kreutzer, e sonata a Kreutzer la chiamava. Il consesso è improvvisamente visitato da un vento immateriale che ravviva i sentimenti languenti e fa drizzare debolmente le orecchie al cane Basenji. Quando la porta si sbalanca, nella cornice appare la sagoma di un giovane soldato che si è perso a Barentù, in Africa. Egli porta con sé il coltello di sopravvivenza seghettato, ideato per usi specifici ed estremi, le manette, la corda di juta, un rotolo di scotch da pacchi e la Santa Barbara personale, composta da un fucile, due pistole, due caricatori e una bomba a mano. Il suo cuore, frantumato da precedenti delusioni amorose, è custodito in una scatola metallica non omologata appesa al cinturone. In quella stanza, di fronte alla veglia funebre, il cuore del soldato batterebbe forte forte solo se potesse ripartire, ma ciò non è possibile perché questo è solo un sogno e il desiderio grande svanisce con un lampo che accende i suoi occhi celesti, umidi e bruciati. Egli respira profondamente e si tocca il collo, aggiustando la catenina da cui pende la piastrina che è rettangolare e argentata, e oltre al nome e al corpo di appartenenza sopra vi è inciso anche il gruppo sanguigno. Sebbene tutti lo abbiano visto, nessuno gli presta attenzione. Soltanto il Basenji abbozza un timido saluto di benvenuto con un movimento rapido della coda e degli occhi marroni. Con cautela il soldato si avvicina alla bara e guarda bene la morta. Il clangore delle armi fa sobbalzare il cane. Mosso da un istinto ancestrale che definiremo l'amore qualitativamente superiore e la santa sapienza, resuscitato per decreto legge, bacia le labbra della bambina più bella del mondo. Scocca un bacio rapido, casto e discreto. Nel farlo non può trattenersi dal chiudere gli occhi. Poi vorrebbe riaprirli per vedere quel che accade, ma il coraggio gli viene meno perché la bellezza della bambina addormentata è insostenibile. Nessuno lo osserva. Ciascuno è chiuso nella sua pena e nella sua noia. Allora egli si sforza, chiede aiuto, disegna nella mente le parole di una preghiera mai pronunciata. Adesso la bambina fissa il soldato con una dolcezza di miele e zibibbo da far girare la testa. Il soldato la guarda incantato e vorrebbe piangere, ma si trattiene, l'ha risvegliata. Il soldato si ricorda di colpo le istruzioni da seguire in tale frangente. Estrae dalla tasca laterale dei pantaloni della mimetica l'anello Eternity di Tiffany & Co., calibro 15. Quando appare il gioiello di fidanzamento, ogni cosa riluce. La stanza, le persone annegano nella luce bianca. Gli occhi del soldato sono come l'arcobaleno e tutto è così struggente che ci si perde in quella dolcezza di amore nascente. Egli infila con delicata attenzione il suddetto anello all'anulare sinistro della bambina più bella del mondo. Quando compie il gesto, il suo cuore finalmente si rimette in moto e batte allora forte forte per recuperare ogni istante perduto. Il cuore del soldato parte al galoppo. Il cane ulula. Torpida, la bambina gli tende le braccia. Il soldato la solleva dalla bara modello base, la prende in braccio e la porta via. Il Pasengì li segue docile. Fuori, nella secca spianata dei tukul e delle recinzioni di sterpi, sulla polvere, splende la luna rovesciata su un fianco. L'anello Eternity, come una cometa, li guiderà lontano. Prima di allontanarsi per sempre, la bambina lancia la bomba a mano dentro il tukul. Un bagliore, un boato, ed è tutto scomparso. Qualche tempo dopo, a primavera, lo stesso soldato, con un sorriso, compie un delicato lavoro di falegnameria. Costruisce la cuna del mondo a Barentù. Venne Natale e la fine dell'anno, con la pesante soma delle rituali festività prescritte da celebrarsi in famiglia, precedute fino all'esasperazione dei cuori da quella certa atmosfera deprimente di felicità ad ogni costo. Nella città di Mare, feudo delle suocere borghesi e dei cani beagle, addobbi e luminarie per le strade, sulle facciate dei palazzi e nelle vetrine dei negozi. Passatoie rosse su ogni lurido marciapiede, piramidi di confezioni dei dolci di ricorrenza nei supermercati, gente ammattita dai soldi della tredicesima per le vie alla caccia ai regali da poco prezzo. Traffico convulso, treni affollati come carri bestiame, martellante pubblicità televisiva in cui fotomodelli giovani, belli, felici, ricchi e magri, vestiti all'ultima moda, mangiano a crepapelle cibi ad alto tasso di colesterolo e brindano alla salute in un mondo sconosciuto dove non esistono malattia e morte, ma solo amore. Poi venne anche il gelo e persino la neve. Ma questo era un aspetto marginale delle feste, un accidente locale, limitato a singole aree geografiche. La vigilia della partenza, che fu poi confermata a sorpresa per la mattina seguente, poche ore prima del volo, la donna la trascorse a bubbolare in un garage. In realtà si trattava di una ex stalla in aperta campagna, ignara di quanto sarebbe successo di lì a poco, nel vano tentativo di rimettere in moto una Polo rossa di proprietà di un suo amico partito per l'Africa. La carrozzeria dell'auto era tempestata di cacche di uccelli. Tornando a casa la sera, fra i campi gelati, fra le erbe irrigidite e scricchiolanti, ella vide di sfuggita galoppare tra la neve una volpe. Poi era così tanto infreddolita che per scaldarsi accese il forno a gas e ci ficcò un piede dentro. Mentre stava davanti alla cucina, la nera bocca del forno spalancata le rammentò la casetta di Bomarzo, dove era andata l'estate precedente con il suo amico, quello della Polo. Ferma su una gamba sola, beve una quantità spropositata di acqua calda, cacao amaro scaduto e zucchero, che non si sciolse e pertanto rimase in cristalli secchi e duri appiccicati sul bordo della tazza. Dopo le veniva da vomitare. Da 2 settimane la donna cercava di partire per l'Africa, dove quel suo amico era andato a fare il supplente di materie scientifiche, ma siccome il volo più diretto ed economico decollava una volta ogni 7 giorni, non trovava mai posto. Avrebbe voluto scampare al clima natalizio, a quell'ipocrita aria di festa, ma anche per quell'anno alla fine non c'era riuscita e per di più faceva un freddo tremendo e aveva nevicato, il che nella campagna dove lei si trovava a quell'epoca rendeva tutto molto più complicato e faticoso. Il tempo per fare la valigia come si conviene non l'ebbe. Partì con gli indumenti che aveva indossato quel mattino, in una gelida alba di gennaio, senza immaginare dove sarebbe approdata. Un maglione rosso, di gran qualità ma un po' vecchio, gli stivali da motociclista e la giacca brutta con il collo di pelliccia sintetica che metteva per portare a spasso il cane e per dare da mangiare agli uccelli. Il suo amico, il supplente di materie scientifiche, lo conosceva da parecchio tempo, ma le loro frequentazioni quotidiane erano cominciate da circa 3 anni, da quando la donna aveva lasciato il marito. La loro non era una relazione propriamente sentimentale. I due non si piacevano, almeno dal punto di vista fisico, secondo la chimica dei ferormoni, mentre avevano gusti e tendenze analoghe e complementari in gran parte delle altre faccende umane. La gente che li conosceva era convinta, perché era più semplice e comodo per tutti, che i due stessero insieme, nella comune accezione che include nello stare insieme il fare l'amore, le gite, lo shopping. Eppure non era questo. C'era qualcosa di più, ma nessuno dei due sarebbe stato in grado di spiegare cosa. Quello stile di vita li preservava dagli amori e dalle delusioni e dai rischi, agli amori universalmente collegati. La donna e il suo amico ridevano molto, si divertivano con poco, guardavano i film in videocassetta, film interi e anche spezzoni, passeggiavano per la campagna nella nebbia e con la pioggia finché l'uomo non ne poteva più e stremato le gridava basta. Amavano tutti gli animali, anche i rettili. Lui era partito da 3 mesi e in quei 3 mesi i due non avevano quasi comunicato, perché telefonare in quel paese dell'Africa era difficile e complicato. Quando ci riuscivano, la voce di lui giungeva lontanissima con un eco tremolante e la donna sentiva se stessa indifferita e il suono delle sue parole nel ricevitore era orrendo. La donna non riusciva a immaginare come fosse la vita del suo amico laggiù, come trascorresse le giornate, e soprattutto non capiva quanto lei gli mancasse, quanto lui le mancasse. Era dunque necessario un incontro, un ricongiungimento. Quando riuscivano a parlarsi, lui le chiedeva insistentemente quando sarebbe andata a fargli visita e lei non capiva se voleva farlo o se doveva. Lui era finito in Eritrea a insegnare al liceo italiano di Asmara. La donna era responsabile, in qualche modo fatale e fortunato, della scelta, perché quando lui, l'estate precedente, le aveva mostrato l'elenco delle destinazioni all'estero per cui poteva concorrere, lei, senza esitazione, guidata dalla memoria sommersa di un sogno, di certi libri dell'epopea coloniale che aveva in casa, libri degli anni 30, con un modesto corredo fotografico in cui si vedevano dei negri seminudi con il perizoma e il sesso al vento, che lei guardava curiosa, con il senso di commettere atto proibito e sconveniente da bambina delle scuole elementari, aveva decretato Asmara. Il giorno che lui aveva saputo di aver vinto il posto, avevano fatto un ballettino sul tappeto Kilim che stava in casa di lui e durante la danza per poco non avevano spiaccicato la gatta a 3 colori che stava lì a tolettarsi le zampine e che li fissava interrogativa. Quando lui era partito, i due non sapevano quanto starebbe stato via, forse 1 mese, forse 2, perché era un semplice supplente. Allora il frigorifero era restato pieno di cibo. E nei mesi successivi la donna, volta per volta, aveva gettato qualcosa di avariato o scaduto, non senza dispiacere. A Natale, quando aveva nevicato, c'era rimasto soltanto un vasetto di olive nere e un pezzo di parmigiano che rimpiccioliva a vista d'occhio. A settembre l'uomo era sbarcato alla pensione Pisa, di fronte alla cattedrale. E da lì l'aveva chiamata 1, 2, 3 volte, sempre con la linea disturbata, percorsa da scariche elettriche, e ogni volta diceva che lei doveva raggiungerlo, ma senza specificare perché. Lui era certo che la donna prima o poi sarebbe partita, e allora pensava soltanto a questo, e lo ripeteva a tutti quelli che conosceva, ai professori, alle bidelle, agli alunni, alla padrona di casa. Cosicché, quando la donna finalmente arrivò, tutti la conoscevano per averne sentito parlare e tutti si erano convinti che lei fosse la moglie del supplente di materie scientifiche. Una volta giunto alla Smara, l'uomo diventò il ragazzo che aspettava qualcosa. Ragazzo, perché lì gli uomini della sua età erano dei vecchi decrepiti, che aspettava qualcosa perché egli fu pervaso come dall'attesa di un evento indefinito, che in superficie poteva sembrare l'incarico annuale di supplenza, ma che in verità era l'avatar della donna. Intuiva, ma non era un pensiero che assumesse nella sua mente una forma compiuta, che lei, se fosse venuta lì, avrebbe in qualche modo sbloccato ciò che da anni lo opprimeva, un gravame, un peso, una consegna alla solitudine, il suo cuore di pietra messo a nudo. Allora lui avrebbe saputo finalmente cosa volere, perché per il momento il ragazzo che aspettava qualcosa non aveva desideri. La donna invece aveva bisogno di andarsene lontano per un po', in un paese diverso con differenti usi. Da 3 anni, da quando aveva lasciato il marito, non aveva più viaggiato se non per motivi di lavoro, anche se era stata sempre in fuga, braccata, fragile, dolente, schiacciata da un passato incancellabile eppure cancellato. Quando fu sull'aeroplano, si rese conto di quanto era mal vestita e di che brutti accessori aveva con sé. Si vergognò preventivamente di fronte agli uomini che l'avrebbero vista, anche se i passeggeri del Roma Cairo sembravano dei poveracci. Egiziani dagli sguardi roventi che fumavano come turchi, con le scarpe con la para e i calzini corti. L'atterraggio all'aeroporto internazionale di Asmara, il Ioannes II, che non è un papa ma un re tradizionale di laggiù, avvenne a notte fonda. Una bella signora asmarina, vestita con un tailleur pantaloni rosso ciliegia, un davanzale di zinne grondante catene d'oro a 14 carati, altercava con i doganieri, degli ometti smilzi e ingobbiti vestiti di grigio come guardie carcerarie, a causa di una confezione regalo di panettone spumante che per motivi di sicurezza non oltrepassò le barriere. Così il gruppo dei viaggiatori fu relegato in uno stanzone spoglio di stile ospedaliero, con una serpentina di sedie gialle di plastica inchiavardate l'una all'altra, illuminato dai neon, uno dei quali tremolava come negli spasmi dell'agonia finché con uno schiocco non si spense, le pareti chiazzate di nero e delle enormi sputacchiere cilindriche piene di sabbia. Il controllo passaporti fu lento e meticoloso, snervante ed esaustivo. Asserragliato in un gabbiotto, l'impiegato di turno riempì una scheda e ogni tanto, mentre compiva lentissimamente questa semplice operazione, alzava lo sguardo e fissava la donna. Quindi lo riabbassava sul documento e poi ricontrollava la donna, che aveva i capelli di un colore diverso da quelli della foto del passaporto. Sembrava che non la riconoscesse. Mentre aspettava, morta di sonno, con le gambe che le tremavano per la stanchezza, lei vide che sulla riga del cognome l'impiegato aveva copiato il luogo di nascita e che al posto della data di nascita aveva scritto quella del rilascio. Superati gli ultimi varchi delle transenne metalliche, la donna uscì all'esterno. In lontananza, al di là di un cancello, perché lì nessuno è ammesso a entrare nella zona aeroportuale, a meno che non sia in partenza, c'era un gruppetto di persone strette l'una all'altra. In prima fila i tassisti, con delle sciarpe acriliche annodate attorno alla testa a mo' di turbante, dei pastrani militari, cocchieri di sgangherate vetture gialle. Tutto intorno dei rigogliosi cespugli di oleandro rosa in fiore, scossi dal vento. Il ragazzo che aspettava qualcosa era venuto a prenderla insieme all'amico nuovo con cui divideva la casa. L'accolse stringendola a sé con forza spropositata, le disse «Ciao, vecchia sola». Lei fu un po' delusa dalla manifestazione di affetto e non rispose. Sul tassì, dai sedili sfondati di Sky Marrone, la donna appena arrivata dall'Italia viaggiò coscia contro coscia con il ragazzo che aspettava qualcosa e l'accompagnamento sonoro del paraurti posteriore in procinto di staccarsi dalla vettura. Ogni tanto il tassista rallentava e si affacciava per controllare il prolasso, poi sputava. Il ragazzo che aspettava qualcosa la subissava di domande e poi taceva di colpo per sorriderle. Ma lei quel sorriso poteva solo intuirlo senza vederlo. La donna stava zitta, non sapeva che dire. Era stanca e felice di trovarsi lì. E allora lui rispondeva per lei, come per autoconvincersi della sincerità del suo silenzio, dichiarando che doveva essere molto affaticata. La donna pensò soltanto che quell'urgenza di chiedere non prometteva nulla di buono. Quelli erano i prodromi di una richiesta spropositata, enorme. seria. Anche se alla fine si rallegravano di stare insieme, qualcosa li minacciava e lo sapevano entrambi. Sul sedile anteriore, Uriele, anche lui supplente di materie scientifiche e ora nuovo amico del ragazzo che aspettava qualcosa, le faceva delle domande sulla situazione politica italiana. La donna lo ignorava. La politica le era indifferente.
Toffolatti ha letto Libera la carienina che in te di Rosa Matteucci, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.